Questo è un tratto evangelico molto importante, uno dei più belli, è la moltiplicazione dei pani, la moltiplicazione dell'amore di Gesù per ciascuno, per ciascuno. Quindi è un tratto evangelico di grande importanza. Il miracolo della moltiplicazione dei pani da noi è molto conosciuto. Noi che abbiamo letto il Vangelo, l'abbiamo letto tante volte. Ed è un tratto evangelico di immensa consolazione. Quasi è un lembo di paradiso. Un lembo di paradiso. Quale cosa più importante e più tormentata della fame? Oggi parlare di fame viene a ridere. Oggi parlare di fame non ha senso per noi europei, per noi italiani, malgrado tutte le lagne, i lamenti, gli scioperi, eccetera. Guardate un po' per le strade, tutto pieno di macchine, di lusso, eccetera. Cosa veniamo qua a predicare il Vangelo? Quindi parlare di fame oggi in Italia, nei paesi europei e nell'America è quasi prendere in giro la gente. Anzi, c'è uno spreco enorme di risorse che gridano vendetta a Dio. Però più di uno di noi ha sofferto la fame. Nelle due guerre mondiali, almeno nella seconda, la maggior parte di voi l'avete passata. Ma noi dobbiamo avere un cuore fraterno. Ora sembra che almeno 2/3 dell'umanità patisce la denutrizione, patisce quel tormento nello stomaco, quella debolezza nelle membra, quella nausea disperata della stanchezza. Ecco cos'è la fame. Ma parlo di fame, fame autentica, eh? Invece noi abbiamo bisogno degli aperitivi per metterci a mangiare. Che brutto mondo, cari fratelli, che brutto mondo. In questi giorni in una rivista missionaria, una giornalista, che forse anche voi conoscete, perché scriveva una volta spesso sul Tempo, Clara Falconi, ha fatto un articolo sulla Cambogia. Sapete che lì le situazioni sono spaventose. E lei è andata come corrispondente. Quello che descrive, sono cose disumane. Come vengono trattati quei prigionieri di guerra? Bambini, donne, vecchi, gli uomini li ammazzano. Ma queste povere creature muoiono come le mosche. Una grande quantità di questi uomini, donne e bambini riuscì a lasciare, sarà un mese fa, riuscì a lasciare la Cambogia e a portarsi verso il Vietnam. Sul confine li aspettavano le guardie per fermarli, ma da una parte li lasciarono passare e passarono qualche centinaia di migliaia. Li lasciarono senza acqua e senza cibo, così racconta la giornalista. E morirono come le mosche, per usare la frase precedente, morirono di inedia, ridotti a pelle e ossa. Adesso dovremmo stare zitti un 5 minuti e immaginarsi questo spettacolo disumano, disonorevole per l'umanità di oggi. I nostri governi, i governi occidentali, discutono, e non fanno niente, e mangiano crepapelle, mentre questa povera gente muore di fame. Ecco qui il miracolo di Gesù. Gesù sentì la compassione per gli affamati. per questa gente che lo seguiva e che non aveva portato provviste con sé, perché era attirata dalla parola di Gesù. E allora ha compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani, il quale esigerebbe una spiegazione molto approfondita, ma noi notiamo solo qualche cosa. Dunque, Gesù ha compassione, e lo dice l'Evangelista, Gesù ha compassione degli uomini, Gesù conosce le mie, le tue tribolazioni, quelle di ciascuno di noi. Gesù ci segue, Gesù ci vede, sente lo scorrere delle nostre lacrime, il pulsare accorato del nostro cuore. Gesù è umano ed è l'uomo più puro, più buono, più affettuoso. È uomo figlio di Dio. Essendo figlio di Dio, è ancora più umano, più affettuoso, più misericordioso. Ma vuole la cooperazione umana. Ecco la cooperazione umana. È la prima osservazione, un po' tecnica. Domanda agli apostoli se hanno i soldi per procurare il pane per tutta quella gente. Sant'Andrea dice no, ci abbiamo poca roba. E allora c'erano 5 pani e 2 pesci, forse un ragazzetto li aveva portati, e Gesù, come sappiamo, moltiplica. Moltiplica non che abbia fatto una montagna di pane o un cassone di pesci, no. Dai 5 pani del bambino, del ragazzetto, continuavano a dare. E più davano, e più il pane rimaneva, e più i pesci rimanevano. Il miracolo. Il miracolo della moltiplicazione della sostanza. È un miracolo divino, vicino alla creazione. Il pane e i pesci. Non ha dato Gesù. Non ha fatto un banchetto di lusso. No. Il cibo dei poveri. Il pane e i pesci. Ricordiamo, il cibo dei poveri. Una bella fetta di pane e un pesce buono, buono. Poi, una volta saziati, quella folla di più di 5.000 uomini con le donne, i bambini, una volta saziati, Gesù fa raccogliere i resti, fa raccogliere gli avanzi. Che ti servono gli avanzi? Sei moltiplicata tutta questa massa? Tutto il mondo nelle tue mani? Tu sei onnipotente? No. Gesù ci ha insegnato la cura della provvidenza. Non dobbiamo disprezzare la provvidenza, non dobbiamo buttare nulla, raccogliere i frammenti, raccogliere ciò che è avanzato. Quindi il senso della povertà cristiana, il senso del risparmio, il senso teologico, spirituale del cibo. Il cibo non è una cosa materiale. L'acqua non è una cosa materiale. Lo sappiamo adesso in questa siccità? Sì, l'acqua, il pane e tutto il resto che serve alla nostra vita hanno l'aspetto, hanno la realtà fisica materiale, ma il fondo di origine è divino, è la creazione di Dio. Tutti i laboratori di chimica della Russia, degli Stati Uniti, di tutta l'Europa non sono capaci di produrre un chicco di grano, non è vero? Quindi ecco il cibo, il pane, l'acqua, quel bicchiere di vino che prendiamo, quel po' di carne, pensiamoci, hanno un'origine divina, la divina onnipotenza, così che il mangiare nostro è un atto sacro, è un atto religioso. Ecco l'importanza. Quindi dobbiamo farlo con sentimenti religiosi. Quindi la rivendicazione del cibo, è una rivendicazione umana fondamentale. saremo capaci di ricordarci quando ci mettiamo a tavola che facciamo un atto religioso. E facciamolo con spirito religioso. Pensiamo a tanta povera gente, ma anche qui a Roma, che manca del necessario. Pensiamo a quei miliardi, saranno 2 miliardi che patiscono la fame. Bambini che si attaccano al seno delle madri e questo seno è asciutto perché non possono mangiare. Oh Gesù mio, ma come mai tutti questi dolori? Il Signore permette queste cose per stimolare la nostra misericordia. Ma, fratelli miei, non so che dirvi, non so che dirvi. Non sembrano parole inutili quelle che sto per dirvi? Finiamo con un pensiero di misericordia. Pensiamo anche in questa messa, preghiamo anche in questa messa, per queste masse che patiscono la fame, per questa povera gente, nostri fratelli, nostri fratellini e sorelline. Oggi, giorno di domenica, con questo caldo che tormenta tutti, ma noi siamo al sicuro, abbiamo l'acqua, abbiamo il cibo, e quella povera gente, nostri fratelli, perché noi così bene e quelli così male? Quanto è triste, fratelli miei, quanto è triste pensare a questo. Preghiamo la Madonna, madre dei cristiani, preghiamo lei. Lei che tanto ha sofferto nella vita, che avrà sofferto la fame e la sete nel viaggio in Egitto, che ha assistito alla sete di Gesù in croce, preghiamo la Madonna dolce, la Madonna buona, la Madonna nostra madre, che venga in aiuto di questi fratelli. Preghiamo che rompa il cuore di questi politici crudeli. Crudeli. Tutti. Italiani ed esteri. Perché? E direte, perché padre se la prende tanto? Certo me la prendo. Perché? Paolo VI, ricorderete che nel discorso all'ONU fatto a New York, chiese l'1% delle spese militari ai governi per venire in aiuto della fame nel mondo. L'1%. Che cosa ha ottenuto? Nulla. Questo è il mondo di oggi. Noi cristiani, voi che questa domenica, in punto, spinte dalla vostra buona fede, siete venuti a sentire la parola di Gesù. Mettiamo questa parola di Gesù che è venuto a saziare anche la fame del corpo, mettiamo nel nostro cuore. Peccato che non siamo miliardari, né voi né io, peccato. Ma preghiamo che questi miliardari, invece di ammassare miliardi e miliardi e miliardi, preghiamo che questi politici, invece di spendere migliaia di miliardi per le spese belliche, per gli armamenti, per ammazzare, spendono anche per far vivere, per dare qualcosa a queste boccucce di bambini innocenti, per dar da mangiare a queste madri, a questi popoli affamati. Che la Madonna buona tocchi i loro cuori e veramente ci faccia sentire come siamo e come dobbiamo essere una sola famiglia in Dio.